chiederò alla vostra compagna che ha registrato la prima parte se me la passa, così la metterò online. Scusatemi molto, ma non so se sono le batterie che avevano dei problemi o se ho toccato io qualcosa. Ok. Allora, vado avanti. Come vi dicevo, appunto, questo paradosso della separazione cellulare può essere spiegato con un taglio proteolitico che fa sì che un recettore o ligando vengano tagliati. E questo fenomeno è stato osservato in alcune cellule. Quindi vedete, in questo schema abbiamo la cellula che segnala, la cellula che esprime il recettore che segnala al proprio interno, la cellula che esprime il ligando che segnala al proprio interno con una segnalazione reverse. In seguito a questa forte adesione, a questa forte segnalazione, c'è un taglio proteolitico che fa sì che queste cellule possano separarsi. Perché, come forse vi ho accennato prima, il tipo di segnalazione mediato da questo recettore, questo ligando, non è di attrazione, ma un segnale di repulsione. Allora, vedete, questo tipo di segnalazione che media la repulsione può essere spiegato con questo tipo di taglio. Se però questo taglio non avviene, ci si chiede come fanno due cellule a separarsi. Allora, questa è la domanda che si sono posti gli autori di questo articolo, perché in questo articolo gli autori conoscevano dalla letteratura il recettore F, il ligando efrina A, e avevano visto che nelle cellule che esprimevano il recettore F, nelle cellule che esprimevano il ligando efrina A, in seguito alla forte interazione tra la cellula col recettore e la cellula col ligando, avveniva un taglio proteolitico e queste cellule si potevano separare. Allora, questi ricercatori hanno provato a vedere se nel modello invece costituito dai recettori FB e dai ligandi efrina B avveniva lo stesso fenomeno, ed hanno fatto vari esperimenti per andare a vedere se avveniva un taglio proteolitico, quindi se in seguito all'interazione tra le cellule venivano prodotte delle proteine che erano il frutto di questo taglio, e non hanno osservato nessun tipo di taglio. E quindi quello che hanno fatto, hanno cercato di ipotizzare un altro fenomeno alternativo al taglio proteolitico. Vi viene in mente qualcos'altro che può avvenire per far sì che due cellule che hanno aderito fortemente tra di loro si possano separare? La vostra compagna dice internalizzare, le dice o il recettore o il ligando, stava dicendo o. In realtà la cellula, se il ligando e il recettore interagiscono fortemente tra di loro, se c'è questo fortissimo legame, la cellula che esprime il recettore non riesce a internalizzare il recettore, perché dovrebbe internalizzare anche il ligando. Però la sua risposta in realtà è giusta, c'è questa internalizzazione, ed è un'internalizzazione del recettore più il ligando. Cioè, in qualche modo, gli autori di questo articolo non se lo sono ancora spiegati bene, però in questo articolo ipotizzano che in qualche modo una delle due cellule trascini al proprio interno, ed è questo lo vedete in questo schema, in qualche modo trascinino al proprio interno sia il recettore che il ligando. Ed è un fenomeno che hanno chiamato transendocitosi. Perché solo il recettore non può essere internalizzato perché è legato al ligando, e solo il ligando non può essere internalizzato perché è legato fortemente al recettore. E quindi deve esserci un qualche fenomeno di endocitosi dell'intero complesso recettore più ligando, che è un fenomeno che è un po' difficile da comprendere, perché, come immaginerete, dovrà essere trascinato all'interno di una delle due cellule anche un pezzo della membrana dell'altra cellula. E come avviene questo fenomeno in questo articolo non viene spiegato, ma in questo articolo dimostrano, e lo vedremo adesso, che effettivamente due cellule che esprimono recettore ligando riescono a internalizzare l'intero complesso recettore ligando. Per dimostrare questa cosa, questa che all'inizio era un'ipotesi e poi alla fine dell'articolo diventa una tesi, utilizzano vari approcci. Adesso salto qua. Beh, in questa diapositiva si accenna al fatto che questo è un fenomeno abbastanza raro in natura, questo fenomeno della transendocitosi, ed è stato descritto per pochi recettori. In alcuni casi c'è questa transendocitosi, ma in seguito al taglio proteolitico. Ad esempio, nel caso di questa coppia recettore ligando Notch Delta, si è visto che i due recettori ligando interagiscono, e poi il complesso recettore ligando viene internalizzato da una delle due cellule, ma in seguito al taglio proteolitico. Questo è il primo articolo in cui si viene descritta l'internalizzazione dell'intero complesso ligando recettore. L'articolo che vediamo oggi è questo, il primo autore si chiama Zimmer, e ve lo metterò poi online, e il titolo dell'articolo è appunto la endocitosi bidirezionale FB e frina B, consente di terminare l'adesione mediante appunto una repulsione mediata da contatto. Allora, vediamo che tipo di approcci seguono gli autori di questo articolo. Ho cercato di fare degli schemi per cercare di capire meglio i vari passaggi. Allora, vi dicevo che le F frine sono stati studiati nella retina. In realtà in questo articolo utilizzano diversi modelli cellulari, in particolare utilizzano le cellule NIH-33, che sono dei fibroblasti, quindi non hanno, appunto, non sono né assoni migranti né neuroni, ma vengono utilizzati come dei recipienti, ossia delle cellule in cui vengono trasfettati dei costrutti per vedere come si comportano delle cellule quando esprimono alcuni recettori o alcuni ligandi. In particolare, sia negli articoli di cui vi parlo io, sia in quelli di cui vi avrà parlato la Perrotò, le NIH-33, le cellule COS, sono tutte cellule che vengono utilizzate come cellule cosiddette recipienti, proprio perché permettono di esprimere delle proteine e di andare a studiare le interazioni tra queste proteine in un ambiente diverso da quello naturale. In particolare, i fibroblasti hanno il vantaggio di non esprimere né il recettore F né il ligando efrina, e quindi tutti i fenomeni che andremo ad osservare in queste cellule sono dovuti unicamente al recettore F o al ligando efrina che viene espresso. Allora, vedremo due serie di esperimenti complementari. Nel primo abbiamo le cellule NIH-33 trasfettate col recettore F. Qui ho sempre segnato solo F, ma con F intendono FB e con efrina l'efrina B. Oppure nel modello complementare invece trasfettano stabilmente il ligando efrina. Decidono di vedere, prima di passare a vedere l'interazione cellula-cellula, decidono di partire da un livello più basso, ossia partire dalla stimolazione di una cellula con il ligando solubile. Per cui, anziché mettere subito a contatto una cellula con un recettore e una cellula con un ligando, che è uno studio un po' più difficile da fare, decidono di produrre questo ligando che chiamano efrin FC. Si tratta di un frammento solubile del ligando efrina, e nell'esperimento complementare decidono di non mettere subito una cellula che esprime il recettore, ma di usare il recettore, cioè usare un frammento solubile del recettore che chiamano FFC, vedete, privo del dominio transmembrana citoplasmatico. Quindi in questo caso usano il ligando come ligando solubile canonico, qui usano il recettore come se fosse lui un ligando solubile. Quindi nel primo esperimento che vedremo utilizzano le NIH-33 che esprimono il recettore e le stimolano con ligando efrina FC. Adesso. Allora, l'ipotesi di questi autori che hanno già verificato che non avviene il taglio proteolitico è che la loro ipotesi è che il recettore ligando possa essere internalizzato. Allora, come faccio a capire se un recettore e un ligando vengono internalizzati in seguito a un'interazione? Allora, vi dico innanzitutto che gli autori di questo articolo hanno degli anticorpi, ovviamente, in grado di riconoscere o il recettore F o il ligando efrina. Però gli autori di questo articolo vogliono capire quanto ligando o recettore rimane sulla membrana e quanto viene internalizzato. Vi viene in mente un modo per distinguere tra le molecole sulla membrana e le molecole citoplasmatiche a livello immunoistochimico? Immaginate di avere appunto queste cellule piastrate, le stimolate con il ligando, di solito le stimolazioni durano 10-15 minuti, a volte un'ora, dovete vedere appunto il protocollo seguito da questi autori, dopodiché si fissano le cellule E a questo punto voi volete andare con i vostri anticorpi a vedere dove sono localizzati i vari recettori oligandi. Volete però distinguere tra la componente che è rimasta in membrana dalla componente citoplasmatica. Come si può fare? Vi viene in mente qualche cosa? Ok, allora avete sentito cosa ha detto?
Sì.
Appunto, lei proponeva di avere anticorpi diversi, uno legato a un gruppo liposolubile che gli permette di entrare dentro la cellula e uno non legato al gruppo liposolubile. In questo modo solo l'anticorpo liposolubile riesce a attraversare la membrana e entrare. È un approccio simile a quello che loro hanno seguito. In realtà, appunto, non viene utilizzato un anticorpo legato a un gruppo liposolubile, non so se non esiste o se potrebbe essere un po' complicato da realizzare, però mi sembra una buona idea. In realtà loro seguono un approccio simile, cioè sfruttano la capacità o meno di attraversare la membrana da parte degli anticorpi, ma in maniera appunto artificiale. Quello che decidono di fare è stimolare la cellula e fissarla, decorarla con un anticorpo che in questo modo non potrà entrare dentro la cellula e quindi andrà a decorare tutte le molecole che sono sulla superficie della cellula. A questo punto non hanno un anticorpo liposolubile, ma decidono di rendere la membrana plasmatica in qualche modo attraversabile dagli anticorpi e quindi trattano la cellula con un detergente. Vedete, il primo anticorpo è quello in grado di riconoscere le proteine sulla membrana. Quindi se la cellula è appena stata fissata, la membrana è intatta, decorando con l'anticorpo numero 1, coniugato ad esempio con un colorante fluorescente verde, tutte le proteine che io vedrò verdi sono proteine che sono sulla membrana cellulare. Dopodiché, se io permeabilizzo la cellula trattandola con un detergente, ad esempio il Triton o l'NP40, sono tutte molecole detergenti che vanno interferiscono con la membrana plasmatica e quindi creano dei pori, permettono agli anticorpi di entrare. Decorerò il vetrino su cui ho queste cellule fissate o con lo stesso anticorpo di prima o con un altro, ma coniugato con un colorante diverso, ad esempio un colorante rosso. In questo modo, osservando le cellule a microscopio, vedrò delle marcature verdi e delle marcature rosse. Le marcature verdi corrisponderanno alle proteine sulla membrana, le marcature rosse alle proteine che sono riuscite ad entrare. Vediamo il primo esperimento che è stato fatto. Adesso si vede con la luce, volete che spegniamo? Si vede abbastanza. Allora, in questo caso hanno le cellule NIH33 trasfettate con il recettore FB2, qui non stimolate e qui stimolate con il ligando efrina B1 solubile, quello che viene chiamato efrina B1 FC. L'esperimento viene fatto a 37 gradi e vedete che in seguito alla stimolazione si osservano all'interno del citoplasma numerosi segnali rossi. Vedete questi spot rossi? Questi corrispondono al recettore FB2 riconosciuto dall'anticorpo coniugato col colorante rosso in seguito alla permeabilizzazione. È ovvio che qualche segnale si osserva anche a livello del controllo, però se andate a vedere la differenza tra controllo e stimolazione è abbastanza chiaro che in seguito alla stimolazione con il ligando c'è un'enorme internalizzazione del recettore. In questa immagine vediamo che cosa succede, appunto vediamo marcato sulla superficie il recettore FB2 e all'interno il recettore FB2. In un'immagine che vedremo adesso invece vanno a marcare il ligando. Per marcare il ligando utilizzano un anticorpo diretto contro questo dominio FC. E quindi vedete anche qui, guardate l'immagine a 37 gradi, con l'anticorpo marcato col colorante verde si osserva il ligando, frina B1, che è sulla membrana. Invece con l'anticorpo coniugato con un colorante rosso vedete il ligando frina B1 FC che è stato internalizzato. Come vedete anche nell'articolo, in tutti gli esperimenti che vengono fatti in questo modello di internalizzazione, vengono fatti gli stessi esperimenti anche a 12 gradi. 12 gradi è una temperatura alla quale il sistema che, diciamo, alla quale l'apparato destinato a internalizzare le proteine viene in qualche modo rallentato. Quindi la cellula sopravvive a 12 gradi, ma non è in grado di internalizzare, perché in qualche modo, appunto, le proteine, diciamo, questa temperatura, il traffico in vescicolare viene inibito e quindi non si ha l'internalizzazione del recettore e del ligando. Quindi torno a questa immagine. In questa immagine vediamo marcato il recettore e vediamo internalizzazione del recettore. In questa immagine vediamo internalizzato, vediamo marcato il ligando e vediamo l'internalizzazione del ligando. A questo punto gli autori fanno l'esperimento complementare. In questo articolo fanno sempre entrambi gli esperimenti, proprio perché vogliono capire cosa succede sia nella cellula con il recettore sia nella cellula con il ligando. E quindi hanno le cellule NIH 3T3 trasfettate stabilmente, questa volta con il recettore efrina, anzi non stabilmente, transientemente con il recettore, scusate, con il ligando efrina intero, che quindi qui funge in qualche modo da recettore perché possiede proprio dominio citoplasmatico, e le stimolano con il frammento solubile del recettore F. Anche in questo caso procedono con il doppio passaggio, quindi stimolano per un certo tempo con il recettore solubile, fissano le cellule, le decorano con un primo anticorpo che dà una marcatura verde, permeabilizzano le cellule e decorano con l'anticorpo con la marcatura rossa. Anche in questo caso, ossia nella cellula che esprime il ligando, osservano comparsa di marcatura rossa molto netta all'interno della regione citoplasmatica della cellula, mentre questa forte marcatura non si osserva nella cellula di controllo. Per cui è chiaro che appunto qualche spot rosso si osserva, ma è molto evidente la differenza tra una cellula non stimolata ed una stimolata. Come nel caso precedente, utilizzano anticorpi diversi per andare a capire se è internalizzato il ligando e per andare a capire se è internalizzato il recettore. Quindi nella prima immagine, qui, delle cellule a 37 gradi stimolate con il recettore solubile FB2, vedono localizzazione citoplasmatica del ligando efrina B1, e come prima vanno a osservare cosa succede all'interno della cellula, decorandola con un anticorpo in grado di riconoscere il ligando. E quindi vedete, questi spot rossi ci permettono di vedere in un caso il recettore, in un caso il ligando. Scusate, qui il ligando, vedete qua gli spot rossi, qui il recettore. Come diceva prima il vostro compagno, ligando e recettore sono appunto in questo caso quasi sinonimi, nel senso che nel primo esperimento quello che chiamiamo recettore faceva da ligando, in questo esperimento il contrario e viceversa. Comunque quello che dimostrano è che in questo modello molto artificiale, che in natura non esiste, dimostrano che se una cellula esprime il recettore, viene stimolata con efrina B solubile, c'è endocitosi di recettore e ligando, e lo stesso se una cellula esprime la efrina transmembrana e viene stimolata con il recettore solubile, c'è endocitosi del complesso ligando recettore. Ma in natura non viene mai prodotta un'efrina solubile, né viene mai prodotto un recettore solubile. Quindi gli autori di questo articolo si rendono conto che questo è un modello un po' artificiale, e quindi decidono di passare a modelli più simili a quello che avviene nella realtà. Allora, innanzitutto, prima fanno ancora un passaggio, quindi passano dalle cellule NIH 3T3, che sono dei fibroblasti, passano all'utilizzo di neuroni in coltura, per vedere se anche nei neuroni in coltura, che esprimono in maniera endogena sia il recettore F sia il ligando efrina, si può avere internalizzazione del complesso. Quindi provano a stimolare questi neuroni per 15 minuti con il recettore solubile FB2, quindi il frammento solubile FB2 fuso con questo dominio FC, e come nel caso che abbiamo visto precedentemente, vanno a decorare con l'anticorpo verde la proteina sulla superficie, con l'anticorpo rosso la proteina che è stata internalizzata. E quindi dimostrano che in un neurone che non è stato trasfettato ma solo stimolato con questo recettore solubile, dopo 15 minuti di stimolazione compaiono dei segnali rossi all'interno del citoplasma che ci dicono che questo neurone che esprime in maniera endogena il ligando effrina B è in grado di internalizzare il recettore solubile. E lo stesso fanno con il ligando solubile, quindi effrina B1FC. Quindi anche in questo caso, questa è l'immagine in luce normale, questa è la stessa immagine in fluorescenza a piccolo ingrandimento, poi vedete questo riquadro lo vediamo qua ingrandito, questo riquadro lo vediamo qua ingrandito. Anche in questo caso stimolano 15 minuti i neuroni con l'effrina B1 e vanno a vedere se un neurone che non trasfettato ma che esprime endogenamente il recettore FB è in grado di internalizzare questo complesso. Anche qui osservano questi spot rossi che dimostrano agli autori che anche in un neurone non trasfettato il recettore è in grado di internalizzare il ligando e il ligando è in grado di internalizzare il recettore. Però, come vi dicevo, sono comunque modelli un po' artificiali, perché in natura nel ligando solubile, nel recettore solubile esistono. Allora decidono di passare a un altro modello in cui iniziano a vedere cosa succede quando due cellule che esprimono o il recettore o il ligando interagiscono. Allora, anche in questo caso ritornano alle cellule NIH-33, proprio perché è molto più facile lavorare con queste cellule. Le cellule NIH-33 o le cellule COS sono linee cellulari che quindi proliferano senza problemi, le si riesce a coltivare e ad espandere notevolmente in coltura. Invece se gli autori dovessero fare tutti gli esperimenti con i neuroni, ossia con colture primarie, questi esperimenti richiederebbero sacrificio di un enorme numero di animali per riuscire ad avere dei dati significativi, perché appunto mettere in coltura dei neuroni è un tipo di lavoro che richiede appunto grande lavoro e sacrificio di numerosi animali, mentre gli stessi risultati spesso si possono ottenere lavorando con le cellule, con cellule immortalizzate, quali le COS o le NIH-33. Allora, vedete, quindi questi molti esperimenti quindi di interazione proteica vengono fatti con queste linee e poi i risultati che si ottengono vengono confermati nei neuroni, ma tutti i primi esperimenti preliminari vengono fatti con questi modelli cellulari. Allora, in questo esperimento trasfettano transientemente l'NIH-33 col costrutto che esprime l'effrina B1 intero e quindi hanno queste cellule piastrate sulla piastra di coltura e qui le ho rappresentate come cellule molto grandi, proprio perché le cellule quando vengono piastrate e lasciate aderire per almeno un giorno sulla piastra si distendono molto bene sul fondo della petri, scusate, della piastra di coltura. Invece c'è una seconda popolazione di cellule che loro chiamano cellule stimolatrici, che sono le NIH-33 trasfettate invece con il recettore FB2. In questo caso il recettore è intero, è transmembrana, non è più solubile, quindi questo esperimento è un po' più simile a quello che avviene in natura, perché abbiamo una cellula col recettore transmembrana e una col ligando transmembrana. Allora, quello che loro fanno è piastrare queste cellule, lasciarle aderire bene, le trasfettano. Quando queste cellule sono bene adese, le stimolano con queste cellule trasfettate anche loro il giorno prima, che esprimono il recettore, ma sono cellule in sospensione, quindi ve le ho rappresentate come cellule piccole e rotondeggianti, proprio perché quando si staccano le cellule la loro conformazione cambia notevolmente. Chi di voi ha fatto il laboratorio di colture cellulari se lo ricorderà, quando davamo la trepsina alle cellule, le cellule cambiavano forma, da cellule molto grandi diventavano cellule piccole e rotondeggianti. E anche nelle immagini che vedremo, vedrete che la cellula adese è molto grossa, la cellula piastrata sopra è piccolina e rotonda. Allora, stimolano le cellule recipienti con le cellule stimolatrici per 10 minuti, dopodiché fissano, lavano via le cellule che non si sono legate, le fissano e le vanno a colorare. e utilizzano di nuovo l'approccio che hanno seguito prima. Vedete, in questa immagine si vede la cellula adesa, che sembra una cellula enorme, e la cellula chiamiamo stimolatrice, che è questa qua sopra. Allora, come abbiamo visto prima, decorano la cellula con un anticorpo marcato in verde, che marca tutte le proteine di superficie, e decorano poi le cellule con un anticorpo decorato, coniugato con un colorante rosso, che permette di identificare le proteine citoplasmatiche. Allora, quello che loro fanno è andare a vedere, in questo caso abbiamo le cellule che abbiamo detto stimolatrici, che esprimono il recettore, e le cellule diciamo adese, che esprimono il ligando. Se vanno a decorare con l'anticorpo antiefrina, vanno a vedere in quale delle due cellule c'è segnale rosso, ossia in quale delle due cellule ha internalizzato complesso ligando più recettore. E se vedete da questa immagine, gli spot rossi si osservano soprattutto, anzi diciamo prevalentemente, nella cellula adesa, cioè ossia nella cellula che è stata stimolata. Vedete, questi pallini rossi si osservano qui, mentre non si osservano nella cellula stimolatrice. Allora, da questo primo esperimento sembra indicare che la cellula che esprime il ligando ad internalizzare il complesso recettore ligando. Però, come vi dicevo, l'esperimento è stato fatto l'esperimento complementare, e quindi hanno piastrato le NIH-3T3, le hanno trasfettate con il recettore FB2 intero e le hanno stimolate con cellule NIH-3T3 trasfettate con il ligando efrina intero. 10 minuti dopo hanno fissato le cellule e hanno fatto la stessa cosa, quindi sono andati a decorare con l'anticorpo antiefrina B coniugato col colorante verde per identificare le proteine sulla membrana, e con l'anticorpo antiefrina B coniugato col colorante rosso per identificare quelle citoplasmatiche, ovviamente in seguito a permeabilizzazione della membrana. E in questo caso osservano lo stesso fenomeno, ossia anche qui osservano che la cellula recipiente, la cellula piastrata per prima, ad avere la segnalazione rossa, ossia a presentare una marcatura del ligando a livello citoplasmatico. Invece la cellula, quindi indicata con l'asterisco, che vedete è ancora rotondeggiante, non presenta marcatura rossa al suo interno. E quindi in questo caso non è la cellula che esprimeva il ligando a internalizzare complesso ligando recettore, ma è la cellula che esprimeva il recettore. E quindi in qualche modo l'impressione è che l'internalizzazione del complesso ligando recettore avvenga prevalentemente da parte delle cellule che sono piastrate, non da parte delle cellule che vengono seminate sopra, cioè delle cellule stimolatrici. Quindi non è tanto il fatto, diciamo, l'internalizzazione non dipende tanto dal fatto se la cellula esprime il recettore o il ligando, quanto dal fatto se la cellula è piastrata o è utilizzata come cellula stimolatrice. Quale potrebbe essere il motivo per cui è la cellula piastrata ad internalizzare il complesso, secondo voi? Sì, vi viene in mente un'ipotesi?
E quindi dovrebbero essere libere di muoversi, e quindi dovrebbero essere le cellule che sono fisse ad internalizzare il ligando sul recettore, così lasciano libere le altre di migrare.
Sì. Ma questa può essere un'interpretazione, quindi che in qualche modo la cellula che stimola sia più simile alla cellula che sta migrando, mentre la cellula piastrata è più simile alla cellula del substrato che questa cellula sta incontrando. In realtà l'internalizzazione del complesso recettore ligando non impedisce a una cellula di muoversi. Cioè, anche se fosse la cellula stimolatrice a internalizzare il complesso, quello che conta è che questo complesso venga in qualche modo rotto, cioè che in qualche modo venga interrotta l'interazione tra le due cellule, che una delle due o entrambe si possano allontanare. Però appunto la sua interpretazione può essere appunto anche giusta. In realtà, secondo questi autori, il fatto che la cellula recipiente sia quella che incorpora il recettore ligando può essere dovuto al fatto che questo è un citoscheletro più organizzato, perché una cellula adesa, tenuta per 24-48 ore sulla piastra, ha organizzato bene tutto il suo citoscheletro, quindi il suo macchinario che le permette di internalizzare il complesso funziona meglio. Mentre l'altra cellula, che è stata staccata, ha ancora il citoscheletro disorganizzato, e quindi tutto il complesso deputato all'internalizzazione in qualche modo non funziona. Per cercare di capire questo fenomeno, appunto, gli autori decidono, ma vi lascerò poi qualche minuto di pausa, decidono di provare a fare il salto di qualità, quindi passare a quella che è veramente l'interazione cellula-cellula. Quindi nel primo passaggio abbiamo visto stimolazione della cellula con un ligando solubile, che è un modello molto artificiale, perché proprio appunto in natura non esiste. In questo modello abbiamo visto interazione cellula-cellula tra una cellula adesa e una cellula stimolatrice, e abbiamo visto che la cellula adesa è in grado di incorporare complesso recettore ligando in entrambe le direzioni, quindi o reverse se esprime il ligando o forward se esprime il recettore. Decidono di passare a un modello in cui abbiamo cellule adese che esprimono o il recettore o il ligando, e andremo a vedere cosa succede quando una cellula con il recettore o il ligando interagiscono, che cosa succede se quale delle due incorpora maggiormente il complesso. Voi, se preferite, faccio 10 minuti di intervallo, se no vado avanti fino all'una, un po' prima. Ditemi voi. Non so. Se ve la sentite vado avanti, se invece avete bisogno di fermarvi 10 minuti mi fermo. Cosa preferite? Chi vuole che faccia l'intervallo? Facciamo 10 minuti, sono le 11:05, alle 11:15 ricominciamo, puntuali. Vi chiederei nel frattempo se potete anche compilare il questionario, così alla fine della lezione lo recupero. È laggiù, adesso glielo... Thank you.